esempi che erano gli esempi, le sinapsi a livello del sistema nervoso centrale, quindi sinapsi a livello di neuroni-neuroni, allora, e avevamo parlato di integrazione sinaptica, quindi dove, a differenza della sinapsi neuromuscolare, a livello centrale le sinapsi possono essere, avevamo detto, di tipo inibitorio ed eccitatorio. Quindi integrazione sinaptica vuol dire che momento per momento la cellula nervosa che riceve, se questo è il soma di una cellula nervosa, con questo il suo assone e qua tutte le terminazioni nervose, con l'assone supponiamo che sia un assone mielinizzato, di tipo mielinico, e qui abbiamo tutta l'arborizzazione dendritica, considerando che le afferenze di altre terminazioni nervose su questo neurone saranno anche 10.000 altre terminazioni nervose, quindi abbiamo che qua altre terminazioni nervose che arrivano da altri neuroni eccetera, ce ne sono tantissime e ciascuna vuol dire che questa cellula sta formando sinapsi con tutte altre queste terminazioni nervose. La sinapsi abbiamo detto che può essere di tipo inibitoria o eccitatoria ed in ultima analisi, allora anche se si può considerare che il GABA e la glicina siano i maggiori neurotrasmettitori inibitori che inducono quindi una inibizione della membrana postsinaptica e quindi una iperpolarizzazione della membrana postsinaptica, e il glutammato invece è il maggiore neurotrasmettitore eccitatorio con i suoi tre recettori che sono il recettore AMPA, il recettore canato e il recettore NMDA, allora sebbene appunto ci sia questa grossa distinzione, effettivamente ciò che rende una sinapsi eccitatoria inibitoria è il tipo di recettore che si trova a livello della membrana postsinaptica. Tant'è vero che avevamo fatto l'esempio della citicolina in cui il recettore nicotinico è sicuramente ce l'abbiamo a livello di una sinapsi eccitatoria, quella classica della trasmissione neuromuscolare. Il recettore muscarinico invece spesso e volentieri è una sinapsi di tipo inibitoria perché va ad aprire, modula attraverso il segnale dei secondi messaggeri, l'accoppiamento con le G-protein, modula nell'apertura dei canali del potassio e quindi una iperpolarizzazione di membrana. Quindi per quanto riguarda i recettori del glutammato, che abbiamo detto che sono i recettori, quelli che il glutammato, diciamo, è il neurotrasmettitore più importante ed eccitatorio,
allora, che carina!
Adesso quando te l'aspetto? Allora, sebbene quindi il glutammato quindi è il neurotrasmettitore ed eccitatorio più importante del sistema nervoso, che si lega sia a recettori ionotrofici che metabotrofici di diversa natura, e effettivamente sono 5 classi differenti di recettori metabotrofici del glutammato. Allora, e i recettori ionotrofici, quelli più importanti, sono il recettore AMPA, canato e NMDA. Sono questi che avevamo visto, sono tutti i recettori, allora, che si attivano con il legame, con il glutammato ed in particolare il recettore NMDA, scusate, sono questi recettori canali che si attivano con il legame, con il neurotrasmettitore. In particolare è da sottolineare il ruolo del recettore NMDA, o meglio il funzionamento di questo recettore, perché questo recettore, oltre che ad aver necessità del legame col suo agonista specifico che è il glutammato, per potersi attivare ha bisogno anche di una consistente depolarizzazione di membrana, perché normalmente il canale, il poro di questo recettore è ostruito dalla parte extracellulare, dal magnesio, una carica positiva, che se la membrana cellulare non si depolarizza a sufficienza, nonostante ci sia il legame del recettore con il neurotrasmettitore, questo recettore non si attiva. E quindi c'è questo recettore per attivarsi, ed è molto importante questo recettore per attivarsi ha necessità, quindi un po' anomalo nella classe dei recettori che abbiamo visto, perché oltre che al legame col neurotrasmettitore ha necessità che la membrana si depolarizzi, quindi sotto certi aspetti è anche un recettore che può essere voltaggio dipendente, perché si attiva con due stimoli. Adesso il prossimo che parla lo faccio uscire. Ritornando quindi all'integrazione sinaptica, avevamo già visto l'altra volta che se questa sinapsi, per esempio una sinapsi eccitatoria, questa è una sinapsi eccitatoria, questa è inibitoria e questa per esempio è inibitoria, l'integrazione che fa la membrana cellulare che cos'è? Se è una sinapsi eccitatoria abbiamo detto che la membrana si depolarizza e quindi si creano quei potenziali post-sinaptici eccitatori che avevamo visto. Se questa sinapsi si attiva, allora la cellula si iperpolarizza e quindi si avranno questi potenziali post-sinaptici inibitori. Momento per momento, che cosa accade? Che la cellula non fa altro che integrare, non fa altro che sommare, proprio dal punto di vista proprio elettrico, queste depolarizzazioni e queste iperpolarizzazioni, che normalmente le depolarizzazioni sono sempre depolarizzazioni sottoliminari. Quindi, se l'informazione è contenuta nel potenziale d'azione, quando è che insorge qui il potenziale d'azione che ha la possibilità quindi di viaggiare lungo l'assone e di arrivare alla terminazione nervosa? Quando la sommazione momento per momento di questi potenziali sinaptici, inibitori e eccitatori fa superare la soglia e fa partire il potenziale d'azione. Quindi quando io vi chiederò all'esame che differenza c'è tra il potenziale d'azione e i potenziali sinaptici, voi dovrete dire che i potenziali sinaptici sono prima di tutto causati da cosa? Dai recettori canali quindi che sono, mentre il potenziale d'azione è generato dai canali voltaggio dipendenti. Come altra cosa che i potenziali sinaptici si sommano e si sommano sia spazialmente che temporalmente, spazialmente perché se si attivano due sinapsi eccitatorie, i due potenziali si sommano e se raggiungono la soglia fanno partire il potenziale d'azione. Ma anche temporalmente, perché se questa sinapsi, che è una sinapsi eccitatoria, ha una frequenza qui di scarica molto elevata, naturalmente noi abbiamo qui tanto neurotrasmettitore che eccitatorio che viene rilasciato e quindi si attivano un numero notevole di recettori eccitatori e quindi già solo da questa sinapsi può partire il potenziale d'azione. Quindi abbiamo sia una sommazione spaziale e temporale dei potenziali sinaptici che le cose che invece non avviene naturalmente per il potenziale d'azione, che è un evento del tutto nulla e che non si può sommare perché grazie proprio alla refrattarietà assoluta e relativa del potenziale d'azione, grazie alla inattivazione dei canali del sodio voltaggio dipendenti. Quindi il momento per momento questo neurone allora integra i segnali secondo che cosa poi? Cioè secondo la sommazione dei potenziali sinaptici avviene secondo che cosa? Quei due parametri che abbiamo studiato, secondo la costante di spazio e la costante di tempo. E quindi questa integrazione viene fatta soprattutto in questa zona qua che viene chiamata il cono di emergenza, per cui questi segnali sinaptici, se fanno partire la soglia in questa zona qui, che è particolarmente ricca di canali del sodio e del potassio, allora con questa integrazione sinaptica in cui la costante di spazio e la costante di tempo sono importanti, se qui viene superata la soglia parte il potenziale d'azione. È chiaro questa cosa? Quindi immaginatevi quindi quanto sia complesso e delicato tutto il meccanismo. Prima perché ciascuna cellula possiederà alcuni recettori e non altri, quindi in funzione della cellula, del tipo di recettori delle chemiodipendenti e anche dei recettori metabotropici che ha e che riescono a modulare poi in maniera indiretta anche questi segnali elettrici, ma anche dal tipo di canali ionici voltaggio dipendenti che determinano poi la forma del potenziale d'azione, allora la cellula riesce a integrare tutte queste informazioni che gli stanno arrivando da tutte le cellule vicine che fanno sinapsi e solo al momento opportuno fa partire il potenziale d'azione e si ricomincia naturalmente il discorso e si ricomincia il circuito. Quindi dalla prima lezione, quando avevamo visto che cosa? Che il potenziale di membrana a meno 60 millivolt di una cellula nervosa che aveva delle deflessioni verso l'alto, verso il basso e poi presentava il potenziale d'azione, abbiamo spiegato tutto questo meccanismo, siamo arrivati alla conclusione, perché sappiamo questi da cosa si è generato e sappiamo il potenziale d'azione esattamente a che serve. Detto questo, volevo spiegare un attimo, spendere un attimo due parole per quello poi che eventualmente per chi viene verrete a vedere in laboratorio, perché lo studio dei canali ionici di cui abbiamo parlato, sia dei canali voltaggio dipendente che dei canali chemiodipendenti, vi ho detto che soltanto intorno al 1980-85 si è avuta l'evidenza sperimentale dell'esistenza di questi canali ionici. Vi avevo anche detto che i due fisiologi tedeschi che hanno messo a punto questa tecnica, che è la tecnica delle patch clamp, hanno preso il premio Nobel per la medicina, perché per la prima volta si è visto che adesso voi vi faccio uscire. Perché per la prima volta si è vista proprio l'attivazione del canale in termini di funzionalità del canale, perché abbiamo detto che il canale, questo può essere un po' astruso, ma se ci pensate bene lo dovete un po' assimilare, perché sostanzialmente con questa tecnica di fatto, allora si va con, adesso giusto due parole perché poi la vedremo in dettaglio in laboratorio, se questa è una cellula nervosa, supponete, e questo è il microelettrodo di vetro, allora che contiene la soluzione salina che conduce, con questa tecnica elettrofisiologica, oltre a vedere allora, l'attivazione di tutti i canali della membrana e quindi di vedere in toto la corrente ionica che passa attraverso tutti i canali di membrana e io selettivamente posso decidere quale corrente ionica, di quali canali, perché se voglio vedere i canali del sodio, per esempio voltaggio dipendenti, io blocco farmacologicamente, voi avete visto l'altra volta che esistono diversi bloccanti farmacologici che mi bloccano selettivamente le altre categorie di canali. Quindi con questa tecnica io posso vedere sia l'attivazione di tutte le correnti ioniche e sui vari libri di testo vedrete diverse attivazioni di correnti ioniche del sodio, del potassio e del calcio. Però con questa tecnica delle patch clamp si può osservare la funzionalità del singolo canale in che modo? Perché io riesco a misurare la corrente che passa attraverso proprio il singolo canale. In che maniera? Perché con questo elettrodo io vado a ridosso proprio della membrana e facendo una suzione all'interno dell'elettrodo, cioè aspirando, io mi aspiro sostanzialmente al di sotto dell'elettrodo, mi aspiro un pezzetto di membrana. Quindi dal punto di vista elettrico io isolo elettricamente da tutto il resto questo pezzettino di membrana. Con questa tecnica quei canali ionici, quei pochi canali ionici che sono capitati al di sotto dell'elettrodo e che si trovano sulla membrana e che sono capitati al di sotto dell'elettrodo, io o con la depolarizzazione che avviene sempre attraverso l'elettrodo, cioè quindi rendendo, allora, introducendo in prossimità della membrana o delle cariche positive o delle cariche negative, in questo caso delle cariche positive, o con la depolarizzazione di questo piccolo pezzettino di membrana, io posso andare ad aprire quindi i canali ionici voltaggio dipendenti del sodio, o altrimenti se metto all'interno dell'elettrodo, nella soluzione, degli agonisti, per esempio il GABA, se voglio andare a studiare il recettore del GABA, o il glutammato, se voglio andare a studiare il recettore del glutammato, se qui sotto, in questo pezzettino di membrana, mi è capitato, però io questo non lo posso sapere, è capitato qualche recettore del GABA o del glutammato, allora con l'agonista specifico questo recettore, questo canale si apre. Aprendosi è stato visto per la prima volta, quindi questo è stato visto intorno al 1985-86, è stato visto che le registrazioni sono in pratica delle registrazioni on-off, cioè sostanzialmente quando prima il canale rimane chiuso, nel momento stesso invece in cui io il canale, questa proteina si lega col suo agonista specifico, allora questo canale io comincio a vedere delle onde quadre così, che non sono altro che l'apertura, allora, dei canali e l'apertura dei canali che sono però in uno stato on-off, quindi vuol dire in termini di apertura dei singoli canali si parla di probabilità di apertura del canale, quindi vuol dire che quando c'è l'agonista specifico il canale ha una maggiore probabilità di aprirsi rispetto al riposo. Tant'è vero che se io faccio tante registrazioni di canali, allora, e faccio la media di tutte queste registrazioni, io posso vedere, magari vedrò magari una corrente totale, che potrebbe questa essere per esempio la corrente totale del potassio. Quindi questo è stato molto importante perché, questo lo vedete su tutti i libri di testo, è stato molto importante perché per due motivi, perché per la prima volta è stata dimostrata l'esistenza dei canali ionici ed è stata dimostrata direttamente la loro funzionalità. E in secondo luogo che effettivamente il canale non è altro che l'apertura del canale che fa passare corrente, non è altro che un cambiamento conformazionale del canale stesso. Se voi andate a misurare il canale e andate per esempio qui, andate a misurare il singolo canale del sodio, allora voi sapete che il canale del sodio si apre con la depolarizzazione di membrana. E sotto depolarizzazioni successive, voi vedete che qui avremo prima l'apertura di qualche canale, del canale, e poi diventa sempre più raro in funzione della depolarizzazione l'apertura del canale. Perché? Perché il canale è passato passa nello stato di inattivazione durante la fase di depolarizzazione. Se io faccio diverse volte questo esperimento, ottengo che sempre all'inizio della depolarizzazione c'ho sempre una maggiore apertura del canale. Quindi se faccio diverse di queste registrazioni, io vedrò che la situazione è sempre molto analoga. Se faccio la media di tutte queste registrazioni, io osserverò, questa adesso esattamente deve essere invertita perché è la corrente inward, vedrò una corrente del sodio che è così, anche se effettivamente durante la depolarizzazione, cioè vuol dire che il canale del sodio si è aperto, sta facendo passare corrente, però la probabilità di trovare il canale del sodio nello stato di apertura alla fine della depolarizzazione è molto bassa. E quindi questo canale del sodio è questo, quindi tramite questo si è potuto studiare in maniera dettagliata dal punto di vista fisiologico e non dal punto di vista biochimico o altri punti di vista, dal punto di vista fisiologico proprio i canali e i recettori. Questo proprio è un accenno veramente molto veloce, vi ho voluto dire, e che poi in particolare queste tecniche di registrazione di patch clamp che facciamo appunto, ripeto, noi in laboratorio, allora vengono ormai utilizzate in quasi tutti i laboratori di elettrofisiologia e vengono anche descritte in quasi tutti i libri di testo. Allora, c'è qualche domanda? Allora, detto questo, adesso cominciamo a parlare della contrazione muscolare. Allora, voi avete tutte le differenze di Roda, mi sembra, della contrazione muscolare, quindi delle interazioni, soprattutto penso che siano focalizzate soprattutto sulla descrizione delle varie proteine che sono interessate nell'ambito della contrazione muscolare e dell'interazione di queste proteine. Sostanzialmente la contrazione muscolare, il muscolo e la fisiologia del muscolo è abbastanza, nonostante insomma sembra che sia abbastanza semplice, invece è abbastanza complicata e si è addirittura arrivati alla comprensione della fisiologia del muscolo facendo degli esperimenti del muscolo in toto, dei grandi muscoli, diciamo, isolando i vari muscoli da animali di laboratorio e facendo vari tipi di esperimenti. Tant'è vero, è talmente complicato lo studio del muscolo, la fisiologia del muscolo, che ancora oggi si parla di teoria dello scorrimento dei filamenti, perché effettivamente tutti i vari passaggi di quello che avviene proprio esattamente, ancora tutto sommato, cioè è un puzzle in cui mancano ancora molte pedine. Comunque la teoria dello scorrimento e dello scorrimento dei filamenti, allora, è quella che dice che si ha questo scorrimento dei filamenti, di queste proteine, di attina e di miosina. Sostanzialmente l'unità funzionale fondamentale del muscolo è il sarcomero. Io adesso qua vado molto velocemente perché sono solo informazioni che è solo questione di studio da comprendere. Quindi invece voglio focalizzarmi su altri aspetti che sono più importanti. Allora, la teoria dello scorrimento dice che si ha questo scorrimento dei filamenti di attina e di miosina. Sostanzialmente, quindi, nel muscolo, e stiamo parlando di muscolo scheletrico, che è il tipo di muscolo volontario, a differenza del muscolo cardiaco, che è sempre un muscolo scheletrico, anche se involontario, e del muscolo liscio, che invece non è né volontario né striato. Muscolo scheletrico, anche muscolo striato, perché presenta le striature. L'unità funzionale, quindi, del muscolo scheletrico, allora, l'unità funzionale è il sarcomero, che voi sapete già come è fatta tutta l'istologia del sarcomero, già la supponete, la sapete bene, e quindi non è altro che due linee Z, due tipi Z, da cui si dipartono i filamenti di attina, da una parte e dall'altra, intercalati dai filamenti di miosina. Allora, sostanzialmente quello che si osserva nel momento in cui si ha la contrazione e quindi questi filamenti non fanno altro che in pratica tradurre l'energia chimica che è contenuta nell'ATP e nell'idrolisi di ATP, con l'idrolisi di ATP in energia meccanica, in lavoro proprio meccanico, e quindi la fibra muscolare non è altro che un trasduttore di energia, dall'energia chimica ad energia meccanica. L'evento base è sostanzialmente l'accorciamento di questo sarcomero in cui le due linee Z allora vanno verso l'interno, quindi si ha questo scorrimento dei filamenti di attina sui filamenti di miosina. Questo lo sapete già, secondo me l'avete già fatto, per cui si ha l'interazione delle teste della miosina con i filamenti di attina, in cui nel muscolo scheletrico le altre due proteine, la tropomiosina e la troponina, sono quelle proteine che sono considerate le proteine regolatrici, perché sono loro che regolano in pratica l'accorciamento e il successivo rilasciamento del muscolo. La contrazione viene vera e propria, quindi lo sviluppo di forza viene attuato dall'interazione dei filamenti di miosina con i filamenti di attina. Quindi le altre due proteine che sono fondamentali, che sono la tropomiosina e la troponina, sono invece considerate delle proteine regolatrici. Perché regolatrici? Soprattutto la troponina. Sente, sì. Allora, soprattutto la troponina, allora, che è costituita da tre subunità, la troponina T, la troponina I e la troponina C, soprattutto la troponina è la classica, le proteina regolatrice, scusate, perché il legame del calcio con la subunità C della troponina, allora, fa sì che questa, che è collegata attraverso la subunità T della troponina, è legata alla tropomiosina, fa sì che il legame del calcio con la subunità C della troponina, allora, sposti e liberi il sito di legame sui filamenti di attina dalla tropomiosina. E quindi in questa maniera il sito di legame tra la miosina e l'attina può avvenire e si ha inizio alla contrazione, al ciclo dei ponti trasversi, ai colpi di forza, per cui si ha l'attaccamento della testa della miosina al sito di legame con l'attina, della miosina con l'attina, il colpo di forza, l'idrolisi di ATP, si ha il ricollegamento della miosina con l'attina e segue questo percorso fino a quando non si ha l'avvicinamento dei due dischi Z. Tutto questo lo sapete? Ok, già questo lo sapete, benissimo. Allora focalizziamo soprattutto allora il discorso su quello che avviene nel momento in cui, quindi tutti questi meccanismi molecolari di base delle, con tutte le altre anche proteine, la titina, la nebulina e la proteina C, che sono già tutte proteine che servono di stabilizzazione del sarcomero, con tutte, è inutile che ci dilunghiamo su tutte queste cose. Vediamo invece dal punto di vista fisiologico quello che effettivamente accade, e quindi ritorniamo alla sinapsi neuromuscolare, vediamo esattamente quello che accade a livello quando dal sistema nervoso parte il comando a quel muscolo scheletrico volontario di contrarsi. Quindi quali sono le fasi salienti, e queste sono le fasi salienti di questo segnale, e queste me le dovete dire tutte quante in sequenza in maniera anche approfondita. Quindi abbiamo detto che quando abbiamo un neurone e abbiamo il suo arcone con le sue terminazioni nervose, ciascuna di queste terminazioni nervose finirà su una fibra muscolare. Allora, che cosa accade? Accade che a livello della terminazione nervosa abbiamo già visto che arriva il potenziale d'azione, abbiamo visto che questo a livello della membrana presinaptica, quindi sono fortemente concentrati i canali del calcio voltaggio dipendenti di tipo L, quindi la depolarizzazione con l'arrivo del potenziale d'azione si aprono questi canali voltaggio dipendenti ed entra il calcio all'interno della cellula. Il calcio c'è un grossissimo gradiente di calcio, per cui il calcio intracellulare aumenta a livelli che stiamo normalmente a 10 alla meno 7, 10 alla meno 8 molare, arriviamo anche a concentrazione di millimoli, intorno meno, però insomma il gradiente aumenta notevolmente la concentrazione intracellulare di calcio. Questo provoca l'esocitosi delle vescicole contenenti acetilcolina e quindi a livello a questo punto della membrana postsinaptica, che a questo punto è la membrana del muscolo, che la membrana del muscolo, il sarcolemma, che è una cellula eccitabile, perché anche il muscolo è eccitabile, quindi vuol dire che è presente il potenziale d'azione. Quindi a livello di questa del sarcolemma noi abbiamo prima di tutto questi recettori nicotinici. Abbiamo visto l'altra volta, questi recettori nicotinici sono come sono composti, sono recettori canali, che se il muscolo sta effettivamente a un potenziale di membrana di circa meno 90 millivolt, meno 70 millivolt, eccetera, aprendosi questi recettori con il legame specifico con il suo neurotrasmettitore, che sono due molecole di acetilcolina che si vanno ad attaccare alle due subunità alfa del recettore nicotinico dell'acetilcolina, il recettore nicotinico dell'acetilcolina si apre, cambia conformazione ed entra molto più sodio e calcio all'interno della cellula rispetto alla fuoriuscita di potassio. Perché? Perché è un recettore nicotinico, è un recettore, abbiamo visto che a differenza dei canali ionici i recettori non sono così selettivi come lo sono i canali ionici. Però perché secondo voi entra più sodio rispetto alla fuoriuscita di potassio?
Questo è il fatto che sia il gradiente di concentrazione che il gradiente elettrochimico sono entrambi dei vettori in entrata.
Entra più perché sia il sodio è più concentrato fuori e il potassio è più concentrato dentro. Quindi perché entra più sodio rispetto
perché c'è anche il gradiente elettrochimico,
per le forze elettrochimiche, perché il sodio è favorito ad entrare più del potassio, sia per il gradiente di concentrazione, ma anche perché la membrana è fortemente negativa. Quindi, allora, entra questo potenziale di riposa, questo potenziale del muscolo, entra molto più sodio rispetto alla fuoriuscita di potassio. Quindi a questo punto che cosa si generano? Si generano quei potenziali di placca, che avevamo visto l'altra volta. Allora, qua c'è la distinzione, perché l'altra volta avevamo visto quelli potenziali in miniatura, che vi ricordate che erano dei potenziali molto bassi, no? Per cui avevamo fatto l'istogramma delle ampiezze, ma questi potenziali in miniatura sono relativi al release spontaneo di acetilcolina, che non ha niente a che vedere con l'arrivo del potenziale d'azione. Invece qua stiamo adesso parlando dell'arrivo del potenziale d'azione, per cui questo fenomeno di esocitosi è un fenomeno massiccio, per cui tante molecole di acetilcolina si trovano allora all'interno dello spazio intersinaptico, per cui si attivano effettivamente tanti recettori di acetilcolina. Per cui i vari potenziali in miniatura, i vari potenziali dovuti al legame, il contenuto di ciascuna cicla di acetilcolina, si vanno a sommare, perché anche qui sono potenziali di fatto post-sinaptici eccitatori. Quindi questi vari potenziali si vanno a sommare e sono sicuramente, il segnale è talmente forte che sicuramente la membrana del muscolo supera la soglia e fa partire anche lei il potenziale d'azione. Quindi tant'è vero che abbiamo detto che questa terminazione nervosa è una sinassi del rapporto 1-1, perché in condizioni fisiologiche quando arriva un potenziale d'azione, una terminazione nervosa, scaturisce un potenziale d'azione nel muscolo e il rapporto 1-1. Nel sistema nervoso centrale abbiamo visto che questo non è così, perché si devono attivare contemporaneamente, si deve avere una sommazione spaziale e temporale dei potenziali eccitatori per far partire il potenziale d'azione. Invece nel muscolo la sinassi è il rapporto 1-1, un potenziale d'azione che arriva a terminazione nervosa fa partire sicuramente un potenziale d'azione nel muscolo. Che cosa accade? Allora, il potenziale d'azione nel muscolo a questo punto è insorto e quindi questo potenziale d'azione parte a livello della placca motrice e viaggia in tutte le direzioni e percorre tutta la membrana della fibra muscolare e in particolare va anche a livello dei tubuli T. I tubuli T sostanzialmente sono delle strutture ben particolari, organizzate, che non sono altro che delle invaginazioni del sarcolemma. Quindi sostanzialmente i tubuli T sono il muscolo è molto bene, la fibra muscolare è molto ben organizzata, perché il potenziale d'azione sostanzialmente viaggia in tutte le direzioni, arriva a livello dei tubuli T, che sono ridossati a livello del reticolo sarcoplasmatico. Quindi il potenziale d'azione che è insorto viaggia a livello dei tubuli T. A livello dei tubuli T, e vi sto parlando sempre del muscolo scheletrico, a livello dei tubuli T si hanno quelli che vengono chiamati i recettori delle diidropiridine. Questi recettori delle diidropiridine risentono della depolarizzazione della membrana, per cui cambiano conformazione in funzione della depolarizzazione della membrana, perché è arrivato il potenziale d'azione, e loro stessi sono legati, non si sa bene ancora in che modo, sono legati meccanicamente ai recettori rianodinici e ai recettori rianodinici che si trovano a livello del reticolo sarcoplasmatico. Questo legame fa sì che il movimento dei recettori delle diidropiridine, fate attenzione, le sapete voi già queste cose? Dei recettori rianodinici fanno sì che il recettore rianodinico si apra, per cui il calcio che è fortemente concentrato a livello del reticolo sarcoplasmatico fuoriesce dal reticolo sarcoplasmatico, le molecole di calcio, gli ioni calcio escono dal reticolo sarcoplasmatico, per cui aumenta in un tempo veramente velocissimo, in meno di 2-3 millisecondi, aumenta la concentrazione del sarcoplasma del calcio, per cui da una concentrazione di 10 alla meno 7 molare si passa a una concentrazione di anche un millimolare di calcio. Il calcio, come abbiamo visto, si lega alla troponina C, due ioni di calcio si legano alla troponina C e ha inizio naturalmente il ciclo dei ponti trasversi e quindi il sarcomero si accorcia. Quando è che finisce questo segnale? Il segnale finisce che se non arriva più nessun potenziale d'azione a livello della terminazione nervosa e quindi non si genera più un potenziale d'azione a livello della fibra muscolare, quando è che termina il meccanismo? Termina quando il sarcomero ormai si è accorciato, però se non arriva più potenziale d'azione, le pompe attiviate del calcio non fanno altro che ricattare, spendendo tantissima meno energia perché devono andare contro un gradiente molto elevato di concentrazione, ricattano il calcio e lo trasferiscono all'interno del reticolo sarcoplasmatico. Che cosa accade? Che la troponina C non è più legata al calcio, quindi la tropomiosina va ad ostruire di nuovo i siti di legame sull'actina, non si ha più l'interazione e quindi le forze elastiche del sarcomero, che voi dovete pensare che i sarcomeri sono posti sia in serie che naturalmente in parallelo, le forze elastiche, che alla fine sono i tendini, le forze tendine esercitate dal tendine, allora le forze elastiche del muscolo riportano il muscolo nella condizione iniziale, nella lunghezza iniziale. E quindi il ritorna tutto nelle condizioni di base, il calcio sta di nuovo dentro al reticolo sarcoplasmatico, non è arrivato più nessun potenziale d'azione e quindi si ritorna nella condizione di base, cioè abbiamo il rilasciamento del muscolo. Questo fenomeno come lo possiamo osservare dal punto di vista così un po' più fisiologico, dal punto di vista un po' più scientifico, come lo possiamo descrivere questo fenomeno? Se noi vediamo, fate attenzione perché questo gli studenti non lo sanno, non me lo sanno mai dire, e io questo all'esame lo chiedo sempre. Allora, se noi mettiamo in un grafico, va bene, mettiamo in un grafico, utilizzando lo stesso asse temporale, le ascisse è sempre il tempo, e sul primo grafico mettiamo i millivolt e con i millivolt che cosa noi andiamo a descrivere? I segnali elettrici, e il nostro segnale elettrico sarà il potenziale d'azione. Quindi qua stiamo parlando del potenziale d'azione meno 60 millivolt, del potenziale d'azione che arriva alla terminazione nervosa. Quindi a un certo momento supponiamo che questo sia il potenziale d'azione che arriva alla terminazione nervosa. Arriva un potenziale d'azione e non ne arriva più nessun altro. L'unità di misura qua sopra stiamo sempre a livello di millisecondi. Allora, vediamo cosa accade nel muscolo. Allora, nel muscolo, quindi qua adesso lasciamo da parte il nervo, non ci interessa più, è arrivato il potenziale d'azione. Nel muscolo che cosa accade? Il primo evento macroscopico qual è? È che si genera anche nel muscolo un potenziale d'azione. Ma si genera quando? Non contemporaneamente a quello del nervo, ma si genera con un determinato ritardo, dovuto a che cosa? Dovuto al fatto che c'è l'esocitosi, che la acetilcolina si deve diffondere nello spazio intersinastico, si deve legare, si devono aprire recettori nicotinici, eccetera. Per cui con un determinato ritardo, e supponiamo che questo sia meno 90 millivolt, con un po' di ritardo si genera questo potenziale d'azione a livello del muscolo. È chiaro questo? Questo ritardo qui è dovuto al fatto che c'è stata sinapsi neuromuscolare. Allora, a questo punto il potenziale d'azione a livello del muscolo deve viaggiare attraverso tutta la fibra muscolare, deve attivare i recettori delle ditropiridine, deve attivare i recettori rianotinici, il calcio si deve liberare, si deve legare con la troponina C e comincia quindi l'interazione dell'actina con la miosina. L'interazione dell'actina con la miosina che cosa genera? Genera tutto sommato uno sviluppo di forza. è una forza. Quando il muscolo si contrae, il muscolo sta generando forza. Quindi in quest'altro grafico, se noi rispettiamo lo stesso asse temporale e quindi mettiamo sempre sulle ascisse sempre i millisecondi e sulle ordinate non mettiamo più i millivolte, ma la forza con che unità di misura si dice? Con i newton. Quindi mettiamo i newton. Allora, se qua abbiamo il muscolo a riposo, 0 newton, l'avremo a riposo fino a questo punto, fino al qui comincerà, il muscolo comincerà a generare forza poco dopo il potenziale d'azione muscolare e quindi il muscolo comincerà a generare forza. Quindi vedete, beh, noi vediamo, e questo lo vediamo sperimentalmente, che mettiamo un dinamometro a livello del muscolo che è un trasduttore di forza. Quindi noi, se noi colleghiamo il nostro muscolo che stiamo studiando a questo dinamometro che è un trasduttore di forza, noi vediamo proprio che si ha lo sviluppo di questa forza del newton fino ad arrivare ad una, a un valore massima, a un valore di massimo, per poi che cosa? Ritornare al valore di 0 newton, perché da questo punto in poi il muscolo si è rilasciato. Perché si è rilasciato? Perché non è arrivato più nessun altro potenziale d'azione, il calcio è stato ricattato a livello del sarcolemma e del reticolo sarcoplasmatico, per cui abbiamo il muscolo che si è rilasciato e le forze elastiche l'hanno riportato, il sarcomero e il muscolo in toto l'hanno riportato alla condizione iniziale. Questo evento, mentre questi sono i potenziali d'azione quindi che abbiamo descritto in dettaglio, questo evento che è l'effetto del potenziale d'azione, questo evento singolo che è legato ad un unico potenziale d'azione viene chiamata scossa semplice. Viene chiamata scossa, scrivetelo tutti quanti, scossa semplice. Va bene fino a qua? Viene chiamato scossa semplice, quindi è un'unica contrazione e un unico rilasciamento. Sostanzialmente la scossa semplice che abbiamo anche a livello del cuore non è altro che una sistole che è la forza di contrazione e il rilasciamento è la diastole, sia atriale che ventricolare. È chiaro questo? Allora, adesso vediamo, però questo normalmente i muscoli non funzionano in questa maniera, perché quando noi vogliamo effettuare un movimento o vogliamo sollevare un carico, naturalmente noi dobbiamo tenere sotto tensione il muscolo, naturalmente. Allora, che cosa accade? Che allora, nel caso in cui noi vogliamo che il muscolo rimanga contratto per più tempo, allora, adesso qua per comodità io segno solo i potenziali d'azione che arrivano alla terminazione nervosa, cioè salto il passaggio del potenziale d'azione a livello del muscolo. Quindi abbiamo visto che se arrivo un potenziale d'azione alla terminazione nervosa, l'effetto che io ho sul muscolo in funzione di forza è in pratica una scossa semplice. Una scossa semplice, va bene? Supponiamo che alla terminazione nervosa, dopo un po' di tempo, arrivi un altro potenziale d'azione. Quindi un altro potenziale d'azione, l'effetto sul muscolo sarà un'altra scossa semplice. Va bene? Ma supponiamo che alla terminazione nervosa questi potenziali d'azione arrivino più ravvicinati. Quindi che ci sia un potenziale d'azione e subito dopo, quando è possibile, un altro potenziale d'azione. Vi ho dimenticato di dire che mentre questi potenziali d'azione, questi segnali, durano circa 2 millisecondi, siccome qui l'effetto è meccanico, quindi meccanicamente gli eventi meccanici sono sicuramente più lenti, la scossa semplice dura quasi minimo 10-20 millisecondi del muscolo scheletrico più veloce. Addirittura nel muscolo cardiaco durano 200-300 millisecondi, nel muscolo liscio durano ancora molto di più, sono le scosse semplici, sono, la durata della scossa semplice è strettamente legata al tipo di muscolo. Il muscolo scheletrico più veloce, che è dovuto a all'attività tipiatica della testa della miosina, ha una durata, la scossa semplice, di come minimo di 10 millisecondi, però da 10 millisecondi può arrivare fino a 300, 400, 500 millisecondi. Quindi nel momento in cui, ritornando adesso a noi, quando abbiamo due potenziali d'azione che arrivano alla terminazione nervosa in maniera più ravvicinata, e quindi che vuol dire che è aumentata la frequenza di scarica del motoneurone, quando arrivano in maniera più ravvicinata, noi abbiamo che al primo potenziale d'azione abbiamo una prima scossa semplice che dovrebbe esaurirsi in questa maniera, ma prima ancora che si esaurisca è arrivato un altro potenziale d'azione alla terminazione nervosa, il cui effetto a livello della fibra muscolare qual è? È che si è aggiunto ancora altro calcio sarcoplasmatico, si è ancora riversato altro calcio sarcoplasmatico all'interno del sarcoplasma, e quindi sostanzialmente vengono attivati più ponti trasversi. E quindi a questo punto, allora, che cosa abbiamo? Che a questa prima scossa semplice si va a sommare un'altra, la seconda scossa, e poi ritorna in basso, un po' come dal punto di vista elettrico accadeva per le sinapsi eccitatorie e inibitorie. Qua stiamo però a livello di Newton, di forza, che si sommano perché? Perché c'è più calcio libero nel sarcoplasma, che può quindi andarsi a legare con la subunità C della troponina. Se ancora una volta alla terminazione nervosa arrivano più potenziali d'azione a una frequenza ancora maggiore, l'effetto della maggiore frequenza di scarica sarà prima una prima scossa semplice, poi sarà ancora un'altra scossa semplice e così via, che ancora, se aumenta effettivamente di molto la frequenza di scarica del motoneurone, allora non si ha più un rilasciamento parziale del muscolo, ma in pratica il muscolo allora svilupperà la forza massimale in maniera continua. E quindi qua abbiamo descritto che cosa? La scossa semplice, una scossa tetanica in cui quando la frequenza di scarica del motoneurone non è sufficientemente alta, si sta parlando di tetano incompleto, quando cioè il muscolo ha un tentativo di rilasciamento, e questo dipende dal fatto che la frequenza di scarica del motoneurone non è adeguata. Quando invece la frequenza di scarica del motoneurone aumenta in maniera adeguata, il muscolo non c'ha più la possibilità di rilasciarsi e quindi abbiamo una contrazione massima.